Daniel Pennac, traduttori, siete la mia vita. Quella che segue è invece una lettera ricevuta da uno scrittore sensibile e delicato, uno che si rende conto di una serie di cose che, anche se apparentemente scontate, vale la pena di rileggere, nero su bianco, e ripensare, filtrate dal suo acume, dalla sua sensibilità e grazia. C'è tutto in questa breve lettera, e non vale solo per i traduttori, ma anche per gente come me, che di professione fa l'interprete. La traduzione, ovviamente, è mia. Cari amici, miei traduttori, voi, luce della mia Pentecoste laica, lasciate che vi ringrazi e che mi stupisca. Ringraziarvi per l'onore che mi fate nell'avermi assegnato questo premio e stupirmi per aver scelto proprio me per questo onore. Dite che mi siete grati per come in genere mi comporto con i miei traduttori, ma di quale gratitudine stiamo parlando? Sarei lo stesso uomo che sono oggi senza dei traduttori come voi? Un uomo che non parla altra lingua oltre la propria, neppure l'inglese, anche se non credo di essere l'unico e l'ultimo degli europei a trovarsi in questa triste circostanza. Non parlo nemmeno l'italiano, nonostante la trentennale amicizia che ci lega. Un uomo così ha bisogno vitale dei propri traduttori. Siete la mia vita, le mie vite. È grazie a voi se i miei libri rinascono quando varcano le frontiere. Dico rinascono perché la traduzione di un testo letterario equivale a una nuova nascita e il ruolo che i traduttori rivestono in questa nascita è quello dell'entità creatrice. La nozione di traduzione è indissolubile da quella di creazione. La pura e semplice trasposizione linguistica non è un atto creativo, ma un atto di copiatura malfatta che sfocia in un incomprensibile chiacchiericcio. È sufficiente leggere il manualetto di istruzioni per il funzionamento della mia lavatrice di origine tedesca, il cui design è italiano, la componentistica elettronica giapponese e tuttavia prodotta in Corea, per essere spinti al suicidio. Per far vivere un romanzo in un'altra lingua, bisogna che qualcuno di nuovo gli dia vita in questa lingua nuova. E questo qualcuno siete voi. In che cosa consiste questa nuova vita di un romanzo ben tradotto? In un testo che si incarni in una lingua diversa dalla sua lingua d'origine, poniamo l'italiano, al punto che il lettore incredulo possa sbottare e dire: non si direbbe proprio che sia stato tradotto. Ben lungi dall'essere causa di tale affermazione, invece, le istruzioni della lavatrice. Dunque, che cosa ha provocato questa illusione nel lettore? Il misterioso alambicco di una bellissima traduzione. Quando necessario, la capacità di trasporre in un'altra lingua il lessico classico o il vernacolare dell'autore, non autoctono, il ritmo della sua scrittura, la sua musicalità, i sottointesi, le allusioni e le sue altre intenzioni, insomma, il non scritto che potremmo definire l'anima del testo, atteggiamento che rende il bravo traduttore una specie di psicanalista dell'autore. Tuttavia, chi parla di anima del testo parla anche di anima della lingua in cui il testo è scritto, e ciò vi rende etnologi attenti e minuziosi linguisti. Ma la disposizione a restituire l'anima di una lingua straniera anche nella vostra può nascere solo dalla fusione con il testo e con la lingua di partenza, corroborata da una perfetta padronanza di quella d'arrivo, la vostra lingua. Questa doppia padronanza presuppone un'ubiquità linguistica o letteraria, o per essere più precisi, un'intuizione analogica di ogni istante. Un'intuizione analogica di questo tipo richiede che il traduttore si tuffi in uno stato ossessivo che, fra parentesi, è lo stesso che prova il romanziere quando si mette al lavoro. È attraverso la pratica di questa ossessione che con Yasmina Melois, la mia traduttrice italiana, Evelyn Passé, la mia traduttrice tedesca, Vlatka Valentic, la mia traduttrice croata, Akira Mitsubayashi, il mio traduttore giapponese, Sarah Adams, la mia traduttrice inglese, o Manuel Serrat Crespo, il mio traduttore spagnolo, per citarne solo alcuni, ci si ritrova spesso insieme dentro il cuore dei miei testi. È proprio la pratica di questa ossessione che rende il traduttore il coautore del romanzo che traduce. Ebbene, amici cari, l'ossessione richiede tempo, e questo lo sappiamo bene, sia io che voi. Deve essere e avere una certa durata, e questo tempo occorre remunerarlo. Un po' di anni fa, a un congresso, mi era stato chiesto che cosa pensassi del fatto che il traduttore fosse lo psicanalista dell'autore. L'idea non era mia, ma l'intero congresso la difendeva all'unanimità. Io dissi di sì, sì, plaudendo alla proposta, e suggerii immediatamente che fosse arrivato però anche il momento che la retribuzione dei traduttori fosse allineata a quella degli psicanalisti. Fine dell'unanime caldeggiato accordo. Nessuno era più d'accordo con me, eccezion fatta per i traduttori presenti che erano assai divertiti all'idea. Insomma, professionalmente siete costretti a provare quell'ossessione senza il compenso che la sua durata richiede. E malgrado ciò, traducete. E molti di voi traducono benissimo. Quando mi capita di leggere un romanzo straniero mal tradotto, prima di accusare il traduttore, mi chiedo sempre quanto tempo gli sia stato concesso per immergersi nell'intimità del testo e nelle profondità di entrambe le lingue. E quando mi capita di leggere una traduzione eccellente, la mia prima reazione è l'assoluta gratitudine nei confronti di quel traduttore che si è preso il tempo necessario a provare l'ossessione, che si è sacrificato all'utopia letteraria, nonostante una logica mercantile che si interessa delle lettere solo quando divengono cifre, cifre considerevoli, e per la quale non c'è alcuna differenza fra letteratura e il manuale di istruzioni di una lavatrice. Quindi, di tutto ciò, della vostra ubiquità, della vostra ossessione, del vostro non demordere affinché ogni singolo romanzo entri a far parte della letteratura universale, io vi ringrazio. E in particolare, ben inteso, oggi i miei ringraziamenti vanno a Yasmina Melaoula, che mi ha così sovente fatto rinascere in italiano. Daniel Pennac.